semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Un buongiorno e un ben trovati a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto. Noi siamo qua, come tutti i giovedì, Romano Scaramucci
e Paolo Merlo. Buongiorno a tutti.
Siamo qua per insieme a voi passare una mattinata, anzi una mezza mattinata, con tante notizie, come avete sentito dalla bellissima voce della nostra Patrizia: attualità, politica, cultura, notizie locali e tante altre cose. Poi una settimana densa di avvenimenti e quindi avremo modo di parlare di alcuni di questi. Paolo, che dici?
Ma sì, qualcosa c'è successo, succede sempre qualcosa, no? Questa settimana ce ne sono stati diversi di argomenti, e non so da che parte vuoi cominciare.
E poi partiremo.
Chiedo scusa per la voce nasale, ma sono sotto allergia e quindi.
Roba di questi. Però
la voce è peggiore
sempre
del solito.
No, è più profonda.
Più profonda.
No, più profonda, potrebbe anche piacere di più. Poi potrebbe faremo un sondaggio, anzi, telefonate.
Sembra più intelligente.
No, volevo dire, sembra più virile.
Ah.
Virile. E quindi faremo un sondaggio prima della fine della trasmissione sulla voce di Paolo. E quindi di tutto questo parleremo insieme a voi, nella speranza anche che possiate comunicare con noi attraverso i nostri telefoni, i nostri punti di riferimento, che adesso Paolo ci ricorderà.
Allora, il telefono è 0575 60 48 30, mi verrebbe da dire segnatevelo così non devo ripeterlo tutte le volte.
Ma bisogna ripetere, perché metti qualcuno che passa di qua.
Per la prima volta.
Per la prima volta,
giusto,
in automobile, si ferma perché non deve chiamare.
Poi abbiamo anche un'email,
certo.
Anzi due, info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it. Ci potete seguire su Facebook, mettere un mi piace se vi va e mettere un commento se non vi va.
E quindi iniziamo come sempre con un brano musicale che ci mette di buon umore. La scaletta questa settimana è dedicata ai musical, però di lingua inglese. Vi ricordate l'altra settimana commedie musicali italiane? Questa volta facciamo per par condicio i musical di lingua inglese e cominciamo con quello forse più in linea con il periodo che stiamo attraversando, perché siamo in Quaresima. Domenica sarà la Domenica delle Palme, che ci introduce nelle festività e nei ricordi e nella vita di fede della Settimana Santa, perché ascoltiamo un brano tratto da Jesus Christ Superstar, quello forse più famoso, I Don't Know How to Love Him, cantato da Yvonne Elliman, che interpreta la Maria Maddalena, su questo film del 1973 che uscì in seguito alla commedia musicale di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, una trasposizione sullo schermo musicale della vita e della storia di Gesù. Quando uscì ebbe qualche critica per il modo un po' così hippie di raccontare la storia di Gesù, ma poi con il tempo ha preso la giusta misura anche nell'ascolto, nella visione di milioni e milioni di persone, e oggi come oggi è una delle opere di riferimento. L'opera narra l'ultima settimana della vita di Cristo. Ascoltiamo il canto della Maddalena.
I
Ed eccoci in diretta, entriamo subito nel vivo con un commento sulla situazione politica attuale. Allora, caro Paolo, Renzi questa volta ha vinto per davvero.
Ah sì sì, ha vinto per davvero, lo dice lui. Nel senso che poverino, cioè, è vero che ci sono stati quei voti, il 68%, eccetera.
Gli iscritti sono stati
sì,
per lui.
Io, a me piace andare a fondo di queste cose.
Andiamo
perché,
a fondo.
Mi ha dato l'idea di essere la vittoria di Pirro, sai quel tale che aveva vinto ma poi aveva perso, no? Con Annibale, se non sbaglio.
All'elementare.
È passato un po' di tempo, ma però i ricorsi storici ci sono, è vero, aveva ragione Giovan Battista.
Renzi come Pirro.
Renzi in questo caso mi dà l'idea di essere un po' come Pirro. A Milano si dice anche un altro modo che assomiglia molto a Pirro, ma nel senso che è il solito sbruffone, diciamo, si può dire sbruffone,
sì,
non è un'offesa,
si può,
no?
Si può.
Nel senso che io, a parte che io ho provato per una settimana a chiedere i voti al PD, i voti mi davano i voti delle sezioni, il numero dei votanti e i voti ricevuti, circolo per circolo, non si chiamano più sezioni perché le sezioni erano quelle del PQS, no? del PC, eccetera, mi davano i voti. I votanti sono stati 18 e il totale dei voti magari era 25.
Questo com'è possibile?
Ma perché non sanno fare i conti, semplicemente. Io non gli metto nessuna aggravante, metto solo che non sanno l'aritmetica. No, la maggior parte erano giusti, nel senso che erano 5 più 3
più 2. Tu sospetti dei brogli?
No, assolutamente, no, non c'è bisogno di brogli.
No.
Perché se tu parli di sezioni, di circoli, come quelli di Sinalunga, per esempio, dove una volta c'erano 2.000, 3.000, 4.000 iscritti e adesso ce ne sono 320 e hanno votato in due.
Quindi è una
allora,
percentuale
a me
minima.
Il dare le percentuali dei voti per cui Renzi l'ha votato il 68% vuol dire che hanno votato in tre, due hanno votato per Renzi, uno per Orlando e per Emiliano nessuno.
D'accordo.
Allora io volevo andare a vedere quanti erano che avevano votato, ma nessuno mi è riuscito a dirmelo. Poi ho anche chiesto, questo un pochino più cattivamente, quanti erano i votanti del 2013. E lì allora nebbia in Valpadana, che è anche di stagione, ma non si sanno questi risultati. Il PD ha pubblicato i voti, ma solo relativamente a questo congresso. E qui si apre un altro discorso. A parte che bisogna vedere appunto perché i votanti quest'anno, gli iscritti sono 400.000 mi pare, non arrivano a 400.000, 4 anni fa erano oltre 600.000, quindi si fa presto a fare il conto. Di questi 400.000 ha votato il 40-45%, quindi il 68% del 40% di 400.000 è ben diverso da quello del 60%. No? Renzi per radio, l'ho sentito con le mie orecchie, trasmissione di Zapping di lunedì, Radio 1, quindi possiamo fare riferimenti, prove, eccetera, ha dichiarato che lui ha vinto molto meglio del 2013, perché adesso ha il 68% e allora aveva il 45%.
Però sono meno quelli che hanno votato. Cioè,
esatto, è come se andassimo a votare io e te, tu hai cambiato idea e cambiano i discorsi, ma cambiano di 50%.
Però arrista per arrivare il momento della verità, perché tra due settimane...
Anche perché tutta questa votazione non è un bluff, ma è semplicemente la votazione sulle mozioni congressuali da presentare per poter partecipare alle primarie. Quindi è una prevotazione interna che lascia il tempo che trova alla fin fine. E ci sono due considerazioni, so che mi stai premendo, faccio presto.
Ci sono
due considerazioni. Uno, che le primarie sono aperte, quindi come è successo nel 2013 che i componenti di Forza Italia hanno votato per Renzi nelle sezioni, adesso può darsi che i componenti di altri partiti, di altri movimenti, votino per qualcun altro che non sia Renzi alle primarie. Orlando ieri sera nella sua veste candida ha detto: ma io non credo che uno di un altro partito venga a votare alle primarie. Secondo me lo sperano, perché se succedesse esattamente la stessa cosa del 2013, Renzi avrebbe già finito di vivere. Io volevo solo fare una considerazione, però. Ma se oggi lui dice io ho vinto e gli altri devono star zitti, quando lui il 5 dicembre ha detto ho perso, sto zitto, è scaduto il tempo e ha già ricominciato a parlare?
Nonostante quello che dici tu, che ha una sua logica, Renzi ieri, quando, come tutti noi sappiamo, no, c'è stata una mini crisi al governo, perché no, è stato eletto un alfaniano al posto di un pidino, no,
alla commissione, ecco, sulla,
esatto,
legge elettorale.
Ha preso in mano la situazione Renzi, parlando di frattura insanabile, insomma si sta comportando già da premier, quasi da premier reincaricato.
Ecco, lì poi ci sono le varie cose. Diciamo che ci sono prima di tutto dei tempi da rispettare. Secondo, ci sono dei titoli da rispettare. Non è Renzi che decide. Renzi può decidere di non votare più il governo, e lo farà presto, sicuramente. Ma poi bisogna vedere cosa succede, perché al Colle, al Quirinale, Sergio Mattarella sicuramente non vuole le elezioni subito e non fa fare le elezioni subito.
Quindi tu stai dicendo che Mattarella
dovrebbe essere il garante della Costituzione, quindi
dovrebbe, hai detto dovrebbe,
siamo tutti umani, ecco, quindi dovrebbe essere anche Napolitano avrebbe dovuto essere il garante della Costituzione, poi ogni tanto si è dimenticato di questo.
Se vuoi, continuiamo dopo il discorso, perché dobbiamo mettere un brano musicale per alleggerire.
Ma possiamo poi parlare anche di cose più divertenti.
No, questo è molto divertente, è molto divertente. Quindi possiamo continuare dopo aver ascoltato un altro brano di un altro grandissimo musical americano intitolato Hail. Il brano è Aquarius. Questo film è un film musicale statunitense del 1979, diretto dal grande Milos Forman, che poi sulla musica cinematograficamente dirigerà Amadeus, la storia di Mozart, come tutti noi sappiamo. Questo è basato sull'omonimo musical di Broadway, scritto e diretto dagli sceneggiatori e compositori Jerome Ragni e James Rado. Quando la Luna entrerà nel settimo cielo e Giove sarà allineato con Marte, allora la pace guiderà il pianeta.
Thank you.
Bene, bellissimo questo brano, riprendiamo il discorso, anzi chiudiamolo, e mi veniva in mente mentre tu parlavi, carissimo Paolo, che tra qualche settimana però avremo il responso della verità, perché ci saranno le primarie, no? E quindi
certo, il 30 aprile.
Sarà il 30 aprile e quindi lì la verità verrà fuori.
Lì bisogna vedere chi va a votare alle primarie. Perché
tu non sei mai contento, Paolo, però. Non sei mai contento tu, Paolo?
No, no, io sono contentissimo, perché io che non sono del PD potrei andare a votare per Emiliano e cercando di non far vincere Renzi.
Posso fare una confidenza?
Certo,
molto intima. Lo sai che la prima volta ho rischiato di andare a votare alle primarie per Renzi?
Io sì, nel senso che sono andato a votare, però poi ho detto no.
L'hai votato? Io stavo per andare.
Se non ricordo male, l'ho votato per Vendola, proprio per far capire a Bersani che era bene, e invece poi purtroppo è andato male.
No, molto male. molto male. Vabbè. Senti, rimaniamo un attimo sulla politica italiana, politica economica però.
Mi dichi.
Perché... tu sai il cuneo fiscale, il cuneo fiscale, cioè il fatto che i nostri...
Non è quello dove c'è il vino buono.
Purtroppo no, c'è il vino cattivo delle tasse, sì. Perché noi italiani tra i primi del mondo paghiamo il 50% quasi di tasse nel nostro stipendio, cioè a noi ci arriva metà del nostro stipendio, esatto. Perché metà, questa è una cosa pazzesca,
non è una novità,
non pensarci, perché sennò la notte non mi addormento.
Io da imprenditore moltiplicavo sempre per 2,5 il costo degli stipendi per avere un costo reale come imprenditore.
Ma capisci, Paolo?
Perché io dovevo versare, oltre allo stipendio, praticamente un altro stipendio tra,
esatto,
INPS, anticipi di tasse eccetera, più un 50% che erano le tasse che dovevo pagare io.
È una roba pazzesca.
Sì,
che un'azienda deve dare lo stipendio al lavoratore e poi un altro stipendio allo Stato.
Però, queste però sono cose brutte, non si devono dire per radio. Non si devono dare le brutte notizie. Allora te ne do un'altra che è anche peggiore forse. Perché dopo i numerosi proclami, abbiamo riformato il catasto, e dovevano cominciare a riformare il catasto 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, eccetera, anche 2 anni fa, Matteo ha detto riformiamo il catasto, adesso pare che il catasto inizi a essere riformato e che le tasse verranno pagate non sulla base del valore catastale, ma verranno pagate sulla base dei metri quadri, e pare che saranno molto più salate.
Io non sono assolutamente uno che si intende di queste cose, purtroppo essendo uno stipendiato mi intendo
io
che
ho la
mio
fortuna di non possedere una casa,
mi intendo del mio stipendio che è effettivamente decurtato del 49%, ma possibile che non si capisca, o meglio lo capiscono ma forse non riescono o non vogliono farlo, che se non diminuiscono queste tasse e se noi non percepiamo qualche soldino in più alla fine del mese, l'economia non può riprendere.
E prima le loro tasche.
Quindi torniamo...
Perché loro non vedono la tua situazione, perché con quello che guadagnano loro hanno un muro di soldi davanti e a te non ti vedono neanche di striscio.
Ma vedi che quindi hanno ragione quei partiti che vogliono abbattere il sistema.
Da una parte io te l'ho chiesto 2 settimane fa o settimana scorsa, quando è che scendiamo in piazza?
Ma se lo volessimo fare democraticamente possiamo usare
l'arma del voto,
capiterà, certo,
ecco, è per quello che io dico che il 30 aprile è un voto interno al PD, ma è anche... potrebbe anche essere un bel segnale.
Ecco. Io non ho parole,
neanch'io.
Perché Perché questo è un discorso molto 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 forte, molto sentito, perché è veramente...
E poi è aperto a tutte le soluzioni possibili, usciamo dall'euro, usciamo di casa,
io qui davanti una tabella, e l'Italia veramente è al primo posto, sì. Considera l'Irlanda che ha il 27%, e il Regno Unito il 30%.
Ma basta vedere chi è il secondo... Dietro l'Italia, dopo l'Italia,
la Francia 48, Portogallo 42, Spagna 39.
Ecco, già arriva a essere in Spagna, già si sta bene. Quando io dico vado a vivere in Uganda,
ma Uganda è lontanissimo, è lontano. Come si fa?
Si prende un aereo, 500 euro andata e ritorno,
ma poi dobbiamo fare tutte lì le iniezioni, sì, bisogna, anche qui, anti là. Come si fa?
Ma,
poi c'è il caldo.
Ma vadi. Senti, sì. C'è un altro argomento forse all'ordine del giorno, che è quello della Siria, purtroppo. Beh. Ma io non voglio parlare di quello che è successo, dei gas e così via, perché tanto sono tutte cose che si sanno. Ma a me è piaciuto l'atteggiamento di Donald Trump. E hai notato come l'ho detto bene, no? Trump. Donald Trump. Che Trump, bene per lui perché è americano, se fosse stato in inglese sarebbe stato Trump.
Ha condannato però Trump, eh?
Trump, sì, è saltato da un cavallo all'altro praticamente in corsa, non so se si è perso il parrucchino nel salto, però fino all'altro ieri diceva, ma sì, Assad, chi se ne frega, a me interessa che gli Stati Uniti vincano qua, vincano là, vendano qua, vendano là. E ha telefonato a Putin per l'incidente, per l'attentato di Stalingrado, e adesso, siccome poi gli faceva comodo essere amico di Putin, perché Putin è amico di Assad, e ieri gli ha detto Assad non mi piace più, e allora non ti piace più neanche Putin, come la mettiamo? Cioè questo... E Ivanka? Cosa ne penserà Ivanka? Perché Ivanka sicuramente è un'ammiratrice di Putin.
Ma Ivanka sta preparando il pranzo di Pasqua.
Sta preparando il pranzo, sì, di Pasqua, ha già iniziato a preparare il pranzo. Sì. Speriamo che non gli scada la roba durante la settimana, perché...
Però sai, questa nuova amicizia tra Trump e Putin, io la vedo...
È già finita.
Io la vedo bene. Questa, rispetto a qualche decennio fa, quando c'era il terrore del bottone, se uno schiaccia il bottone.
Il problema è che il bottone lo schiacciano in due, tutti e due insieme.
Io invece
si accordano prima.
Io, Paolo, mi sento protetto da questo connubio putiniano e trumpiano.
Non farmi pensare male, eh.
Mi sento,
perché
sì.
Questo tipo di protezione è quello che si chiamava una volta strategia della tensione.
Perché?
Perché la strategia della tensione era teniamo tutti impegnati su questo in modo che non succeda niente. Le notizie che succedono in Italia quando ci si attacca, si lancia l'idea del catasto che ti fa pagare più tasse, e viene lo stesso giorno o il giorno dopo della statistica che hai letto tu, oppure si parla del terremoto o della mafia che è entrata nella Juventus, sono tutti diversivi.
Comunque concludiamo questo step con un momento di appassionata condivisione del dolore di quello che è successo in Siria. Dai.
Certo, ma questo
dobbiamo dirlo.
È pura follia, e l'uomo ha dimostrato che la sua follia non ha limiti.
Non è ammissibile, non è pensabile.
Senti, alleggeriamoci un attimo con uno di questi splendidi brani.
Ti piace la scaletta? Però so che ti manca un brano, mi hai improverato.
Chiederemo al nostro regista Andrea Capecchi di fare un miracolo. Di mettere New York, New York nella scaletta.
Dopo, ha detto dopo, dopo forse, se sei buono, se vediamo come buono ti comporti.
Vabbè, allora, allora ci rinuncio, me lo sento stasera per conto mio.
Per il momento andiamo con un bellissimo brano cantato da Madonna, Don't Cry for Me Argentina, tratto da Evita, che è un musical del 78. Scritto...
Madonna è per rimanere nella settimana santa.
No, Madonna, quella bionda. Quella bionda americana.
Quella bionda con gli occhi azzurri,
okay,
che,
sì, scritto,
de,
sì,
che si vede in chiesa vestita,
no,
di bianco.
No, 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 è Madonna la cantante.
No, perché la Madonna in realtà non era né bionda né aveva gli occhi azzurri.
Questo
era un po', sì, diversa.
Beh, sicuramente.
Era anche povera.
Pensa che questo musical è stato scritto dagli stessi autori di Jesus Christ Superstar, Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, e ispirato alla vita di Evita Perón, la moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón. Tra le canzoni più famose del musical, appunto, c'è Don't Cry for Me Argentina, Non piangere per me Argentina, che è cantata da Evita sul balcone della Casa Rosada, proprio il giorno della proclamazione a presidente del marito.
You think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay all my life down at here, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. Cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, all the time, I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise, don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Bene, riprendiamo la trasmissione dopo questo splendido brano che fa piangere ma è sempre bello e lasciamo i recapiti per raggiungerci 0575 60 48 30 e radioincontri@libero.it, info@radioincontri.org e Paolo ripassa la palla a Romano.
Io posso soltanto chiederti se hai da aggiungere qualcosa sull'argomento di prima, che era quello della Siria, del drammatico...
Ma io lì c'era più che sulla Siria in se stesso, avrei voluto parlare un attimo di cose sempre tristi poi alla fine, questo mi dispiace perché in realtà c'è un discorso di traffico di armi enorme. E adesso si vede con la storia del gas nervino, è venuto fuori di nuovo il discorso delle armi, che la Siria aveva il gas nervino, ma avrebbe dovuto smaltirlo dandolo a una nave americana che doveva arrivare a Gioia Tauro e smaltirlo nel mare, seppellirlo, insomma ci sono delle tecniche. E questo però mi fa venire in mente che l'Italia è ancora e sempre al settimo posto della costruzione di armi in generale nel mondo, è al terzo posto per un certo tipo di armi ed è al primo o secondo posto per la costruzione di pistole e fucili leggeri. Ora, è vero che siamo al primo posto anche nella tassazione degli stipendi, però questo è un problema interno. Il problema del traffico di armi invece si vede e purtroppo si sente, perché c'è stata una notizia in settimana che ovviamente è passata molto leggera sotto i tavoli dei giornali, non è emersa. L'ONU ha scoperto, guarda, se c'è arrivato l'ONU, cioè, bisogna anche crederci, prima non ci credeva nessuno, si diceva ma non ci si credeva, che sono state trovate bombe italiane a Sana'a. Sana'a è la capitale dello Yemen, noi non abbiamo rapporti particolari con lo Yemen, ma abbiamo rapporti particolari con un vicino dello Yemen, e in cui ci sono stati anche la signora Pinotti, Matteo Renzi è andato di persona a fare contratti di appalto per dighe, per ponti eccetera, ma anche per vendere armi, ed è l'Arabia Saudita. Ora, l'Arabia Saudita è il paese più integralista che esiste nel senso dell'Islam. L'Italia è più integralista che esiste nel senso cattolico, ma questo è un altro discorso. È semplicemente per dire che gli integralismi comunque ci sono e sono sbagliati. L'Italia è uno dei maggiori fornitori di armi, dalle pistole ai missili, dell'Arabia Saudita. Nonostante che ci sia un articolo della Costituzione, non mi ricordo qual è, mi sembra il 25, una cosa del genere, in cui si dice che l'Italia non può commerciare armi, non può esportare armi in paesi in stato di belligeranza. E qui il governo ha, si dice, ciurlato nel manico, nel senso che ha modificato qualcosa, insomma, ha messo un po' di cose di veli e continua a vendere, a far vendere, perché poi le fabbriche, sì, sono anche la Finmeccanica, l'ex Finmeccanica Leonardo, Adesso si chiama Leonardo, anzi adesso sarà poi potenziata con l'arrivo del nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato Alessandro Profumo, che speriamo che faccia come ha fatto col Monte dei Paschi, che lo faccia fallire, così almeno chiudiamo. Ecco, purtroppo hanno trovato le armi italiane, le bombe italiane arrivate dal cielo, spedite dall'Arabia Saudita. Quando i nostri amici da Mao Valpiana, Francesco Vignarca, Rete per il Disarmo, Movimento Non Violento, eccetera, fino al sottoscritto che è un signor nessuno, come dicevi tu di te stesso qualche settimana fa, abbiamo sempre denunciato questo fatto, che la signora Pinotti e il governo Renzi commerciano, hanno fatto commerciare, potenziano le armi. E quando ci sono stati i bombardamenti delle scuole e degli ospedali in Yemen, abbiamo sempre detto: guardate che quelle sono bombe italiane. E, però qualcuno mette a tacere le cose, e questo a me non piace.
Penso che laddove c'è una cattiva intenzione, nel manipolare anche magari delle leggi che ci sono, e poi con queste bombe si facciano cose di questo genere, sono completamente d'accordo con te. Se questo può essere provato, io
l'ho trovato bombe
in quello italiane, in quello che tu dici.
Questa è una notizia di settimana,
perché
che
altrimenti io non trovo una cosa scandalosa il commercio delle armi inteso come commercio, perché le guerre ci sono. Ma perché ci sono? Perché ci sono sempre state e sempre ci saranno, Paolo, no? Perché pensiamo che la guerra di difesa è legittima, perché è legittima difesa. Se mi attaccano, io ho il diritto, dovere di difendermi, e quindi questo lo si fa con le armi.
Sì, però scusami se ti stoppo, ma questo discorso della legittima difesa era già venuto fuori nel caso personale, nei casi personali, no? Cioè di legittima difesa fra due persone.
Ma si può estendere?
Problema è che prima di tutto la dottrina della Chiesa Cattolica è abbastanza chiara e dice le armi no. Il Papa Papa Francesco sta combattendo una battaglia molto forte e ha detto chiaro e tondo fin dal primo giorno che non bisogna condannare chi commercia le armi, ma chi le costruisce allo stesso modo. E l'Italia si fa promotrice, anzi c'è un libro bianco del 2015 del Ministero della Difesa, e l'ho già detto anche da questi microfoni, che recita nelle frasi finali che l'industria bellica è strategicamente, è economicamente strategica per l'Italia. Ecco, questo riconvertiamoci, perché forse è meglio. E l'Arabia Saudita non è un paese provocato dallo Yemen. L'Arabia Saudita è un paese che appoggia l'ISIS.
No, ripensavo a quello che tu dicevi per quanto riguarda la guerra nel sì. Catechismo della Chiesa Cattolica, laddove ogni tentativo politico, diplomatico, per mettere d'accordo due paesi, uno dei quali ha aggredito l'altro paese, falliscono, allora è legittimo difendersi.
Difendersi. L'Arabia Saudita non si sta difendendo dallo Yemen. L'Arabia Saudita sta invadendo lo Yemen, è molto diverso.
Certo, no, in questi casi
è un po' come la Russia con la Crimea.
Però dicevo che la legittimità di commerciare armi, come è chiaro che uno che vende le armi non deve sentirsi in colpa se poi quello che compra il fucile per andare a caccia del cinghiale, certo, ci fa fuori l'amico.
Se non ci fossero sarebbe meglio.
Però lo so, Paolo, no? Senti, mettiamo su un pezzo.
Mettiamo su un brano, perché sennò.
Un brano, un brano che ci tira veramente su di morale, perché Night and Day è dal famosissimo film che in italiano diventò Cerco il mio amore, mentre in inglese era Guy Divorce. Il bellissimo balletto di Ginger Rogers e Fred Astaire in quella terrazza.
Divorzio da singolo, probabilmente.
Divorzio da questo è la traduzione di Guy Divorce. Ok, un brano composto da Cole Porter nel 1932, che poi fu portato nella commedia musicale e poi successivamente nel 1934 in questo bellissimo film dove ci sono questi due grandi ballerini, la Rogers e Fred Astaire, che ballano su questa terrazza, un ballo strepitoso e dolcissimo.
Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night. Night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night. There's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night.
Eccoci ancora di nuovo in diretta per l'ultimo blocco prima del notiziario. Quindi Paolo, abbiamo parlato di tante cose importanti, anche un po'
anche serie, pesanti. No, questa qui è una notizia un che pesante. Leggo adesso, è appena uscita su Rai News 24. Maxi operazione antidroga, 267 arresti. Allora sono più quelli che sono dentro che quelli che sono fuori.
Ma poi sarà un problema trovare il posto, perché
appunto,
le carceri sono piene.
Dove li mettono dentro?
Dove li mettono? A casa tu c'hai posto?
No, io a casa sì, ho un posto nel mio letto.
Non te lo consiglio, però.
No, neanch'io. No, non me lo consiglio. No,
io c'avrei un po' di c'avrei da mettere a posto un oliveto. Se me ne mandassero una decina di questi.
Ma quanti olivi hai poi alla fine?
Troppi, fine? Troppi.
Troppi, sì, per te 5 sono troppi.
No, sì, ce n'ho 400.
Accipicchia, allora sì. Potresti darne 200 ai pugliesi?
Sì, ma io no, glieli do tutti, Paolo, te l'ho detto.
No, tu hai detto, l'altra volta hai detto, no, un momento, tu hai detto venite a lavorarli. No, ma lì loro si sono incazzati perché glieli hanno tolti.
Sradicati,
li hanno portati a dimora altrove.
No, questo non è possibile, perché se, poi il paesaggio col dinare cortonese viene deturpato e dopo mi denunziano, vado io in prigione.
Ah, ma allora però, se per venire a raccogliere olive, quanto mi dai al giorno?
Io ti do tutte le olive che vuoi. Quante ne cogli? Sono le tue.
400 olivi sono 40 quintali di olive.
No, ma ne fanno pochi miei, perché non sono curati. Perché non riesco a curare.
Si curano? Insomma.
Forse, signori e signori.
Ma 267 arresti.
267
133 italiani e 134 stranieri. Vabbè, 134 stranieri li diamo a Salvini, che se li annega per conto suo.
Guarda, che se sa Salvini una cosa di questo genere, poi dopo lo sai che ci va avanti.
Appunto, no, appunto è quello. Se vogliamo essere buoni, li mandiamo a casa. Ma se... E 133 italiani, però insomma siamo 50-50, non è che. No, cioè noi, i criminali non sono solo dall'altra parte.
No, non sono solo dall'altra parte, però insomma una buona fetta, dai.
Una buona fetta.
Io mi rendo conto, poverini, vengono qua, non sanno che cosa fare, non hanno niente da fare e quindi sono tentati dalla malavita e cedono.
No, ma su questo siamo
così,
anche d'accordo, e ci sarebbe da parlarne tanto. Se volessimo fare una trasmissione seria ogni tanto, potremmo anche parlare di questo.
Dai, organizza tu come direttore organizzi una trasmissione su questo argomento, chiami qualche esperto e io vengo a fare il moderatore.
Ho tanti amici tossici.
No, senza questo tipo di interventi, però interventi di esperti.
Perché no? Invece è proprio da quella parte lì che bisogna
un redento, ovviamente.
Sì.
E quindi Paolo, siamo
stendiamo un velo pietoso sul redento.
Siamo arrivati alla conclusione della prima parte, che è stata interessante. Abbiamo parlato, gli argomenti che abbiamo trattato erano quelli, quindi non è che decidiamo noi le sorti del mondo, Paolo.
No, e poi non riusciamo a metterlo a posto,
quindi,
anche perché abbiamo tanta concorrenza.
Noi siamo dei semplici
chiacchieroni.
Giornalai, diciamo così,
sì,
no?
Non offendiamo la categoria.
Commentatori di giornalai e che fanno così, aiutano a riflettere. Speriamo almeno questo che ci riusciamo, dai. E quindi chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione quotidiana, dando lo spazio all'informazione con il brano, quello che volevi tu,
Ma
quindi
allora
te lo presenti. Un applauso ad Andrea Capecchi, che così d'impronta ha trovato e ha messo in scaletta il brano che presenterai tu. A te la palla.
New York, Liza Minnelli, e il musicale era Cabaret.
Start spreading the news, and even today I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray, and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Buongiorno ancora da Romano e Paolo, da Radio Incontri, per questa mattinata insieme. E prima di passare alle notizie locali, come l'uopo è in questa seconda parte del nostro incontro mattutino, Paolo, tu vuoi invece parlare di qualche cosa che riguarda?
Che riguarda Totò. Ieri è stata consegnata la laurea honoris causa,
come direbbe lui,
e il promotore di questa laurea è stato il grandissimo Renzo Arbore, come diresti tu, perché Arbore si è battuto fino in fondo. Ormai Arbore è anziano. Si è battuto perché gli venisse riconosciuto a Totò, al principe De Curtis, non sto a ricordare tutto il nome anche perché non me lo ricordo nemmeno io, questa laurea che è un honoris causa, ma è una laurea a quello che ha fatto nella vita e a quello che è di esempio, perché se è pur vero che all'inizio non aveva avuto successo, era considerato una varietà, visto che parliamo di varietà, molto leggero, molto frivolo, anche un po' scurrile, poi in realtà si è scoperto che, io l'ho scoperto personalmente, ho un figlio che ha 45-46 anni, quanti ne ha? 44, e che sa tutto Totò a memoria. Perché lui è innamorato di Totò, e non parlo di mio figlio perché è mio figlio, ma perché così sono tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che sono cresciuti rivedendo i vecchi film di Totò, e quindi credo che un piccolo angolo dovevamo riservarglielo, e glielo hanno riservato per fortuna all'Università di Napoli. E sì, quindi questo sì. Doveroso.
Certo, Totò è stato sicuramente la maschera più importante del Novecento, la maschera italiana,
sì,
diciamo,
sicuramente.
No? Quindi ben fatto questo onore ad un grande artista del cinema e del teatro italiano. Io passo invece ad una notizia locale che mi è piaciuta molto, perché c'è stata una visita al centro islamico di Camucia e alla chiesa del Cristo Re degli alunni della scuola d'infanzia 25 aprile di Camucia. Questo perché il contatto diretto, il coinvolgimento dei giovani in ambienti, no, che appartengono a due tradizioni religiose diverse, sono momenti molto, molto importanti e molto educativi. Questo è stato fatto con il sostegno dell'amministrazione comunale. Il progetto è stato preparato insieme all'assessore alla pubblica istruzione Tania Salvi, a quello delle politiche sociali Andrea Bernardini. In questo viaggio tra due culture, i bambini accompagnati dagli insegnanti Graziella Santi, Ivana Rubinacci della scuola dell'infanzia e Diego Angori della scuola primaria hanno ovviamente dimostrato molto interesse e voglia di capire, soprattutto senza pregiudizi.
Questo è molto, molto importante anche questo, indubbiamente.
Hai altre notizie locali?
Sto cercandole, devo dire.
Allora, intanto vado avanti io, perché con l'avvicinarsi della Pasqua naturalmente ci sono tante manifestazioni. Noi non andremo in onda giovedì prossimo, no, che sarà il giovedì santo, quindi ricordo le manifestazioni qui a Cortona, il momento centrale delle manifestazioni religiose, oltre che ovviamente i riti della Settimana Santa, che sono possibile sapere quando nelle locandine affisse nei portoni delle chiese, e comunque la messa, sicuramente la veglia pasquale in cattedrale a partire dalle 11. Ma la tradizione, il folklore cortonese si ritrova il venerdì alle 21, il venerdì santo alle ore 21, con la spettacolare e bellissima processione del venerdì santo. Verranno portati in processione per le strade cortonesi i simulacri delle chiese cortonesi, simulacri antichissimi e molto belli. Il Gesù che porta la croce, il Gesù che è legato alla colonna, il Gesù morto e dallo Spirito Santo la Madonna vestita di nero. Questi quattro simulacri molto, molto belli saranno il punto centrale della processione, che si ritroverà in piazza della Repubblica, dove Monsignor Luciano Giovannetti, come sempre, farà un saluto e un augurio a tutta la città e anche all'amministrazione, che è sempre presente, gli auguri di buona Pasqua.
Bene, prendo nota. Io ho qui una notizia che di Valdichiana Oggi. I signori delle Chiane, resoconto di una passeggiata d'autore. Ecco, praticamente è una passeggiata nella Valdichiana, e adesso vediamo perché si dice le Chiane. Scenografica da Riosa, questa prima passeggiata organizzata nell'ambito degli avvenimenti a contorno della mostra sul sentiero della bonifica, esposta nella chiesa di Castiglion Fiorentino di Sant'Angelo a Cassero. Quindi i signori delle Chiane erano i signori della Valdichiana, quindi questo perché le Chiane. Ecco, il termine plurale Chiane accompagnato a signori, per Maurizio Manchetti, che è l'autore dell'articolo, che da bambino facevo il bagno al Callone di Valiano, è il nome in uso della valle al mio paese, perché due sono le Chiane, una senese ed una aretina.
Certo.
Perfetto, quindi adesso mi è chiaro il perché delle due Chiane, e che comincio a capire anche certe cose, perché io sono nella Chiana Aretina, invece qui è Chiana Aretina, cioè io sono nella Chiana Aretina per un pelo, perché confino con Sinalunga, che è Chiana Senese, ovviamente.
Patria del dialetto chianaiolo.
Ecco, quindi, ma perché poi la Val di Chiana, il problema è che i chianini aretini, avevo il dubbio, perché, ma non volevo sentirmi paragonato a un bisonte bianco, quindi dicevo, allora i chianini aretini parlano della Val di Chiana, appunto, cioè proprio quella senese la ignorano, perché poi la Val di Chiana invece continua fino a Montepulciano, fino a Chiusi sostanzialmente, sì. Quindi segue tutta la Val di Chiana, prosegue, solo che gli aretini tendono alla Val d'Arno anche probabilmente per cercare appoggi politici.
Gli aretini sono così da secoli.
Sì, sì.
Beh. Arezzo è Arezzo e gli altri freghiamoci.
Gli altri chi se ne frega, cioè, d'altra parte,
un po' è
scusa,
così.
Ma c'è Giotto, Piero della Francesca e...
Ma noi?
Ma che tempo? Guido Monaco,
e i cortonesi, Luca Signorelli.
Sempre chiana aretina è, appunto, dico, cioè nel senso che nell'aretino si concentra buona parte di quello che di cui Firenze si appropria.
Sì, io ragionavo più da
Camucino,
da
Camucese.
No, cortonese.
Da cortonese.
Vai al mondo, è ancora un po' di campanile, sai. Però dobbiamo mettere un brano musicale. Ci saranno i bambini all'ascolto? No, saranno tutti a scuola. Magari qualcuno con la febbre. Qualcuno con la febbre, magari dice.
Sì.
Allora, se c'è qualche bambino.
Ma intanto poi c'è la replica.
Ah, già, è sabato. Se c'è qualche bambino con la febbre, però gli dedichiamo questa canzone perché è tratta da un film musicale molto divertente che è Mary Poppins. E gli dedichiamo questo Camini, come sappiamo, è la storia della bambinaia più famosa del mondo, Mary Poppins, un film targato Disney per la regia di Robert Stevenson, indimenticabile, perfetta, dolcissima Julie Andrew, e nella colonna sonora del film Mary Poppins. Ascoltiamo Camini.
Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Tu penserai che lo spazza camin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do.
Cam camini, spazza camin, è allegro e felice, pensieri non ha. Cam camini, spazza camin, la sorte è con te se la mano ti dà.
Scelgo le spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
Oh, è proprio nero da far paura lassù.
Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.
Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor.
Cam camini, spazza camin, la mano puoi dare alla felicità.
È bello vivere sempre così
e insieme cantare cam cam camini. Cam camini cam cam lo spazzacamin.
io sotto sotto, caro Paolo, ma sotto sotto sotto, nel tuo sotto modo stavo. Di nel tuo modo di così professionale di approcciarti alla radio, questa tua disinvoltura così così veramente professionale, ho intuito che ti piacerebbe fare l'attore e devo dire che hai una possibilità. Hai una grande possibilità, perché c'è, si possono fare dei provini.
Ah no, io i provini non li faccio, al massimo il casting.
Io sono della vecchia guardia, no? Come diceva quello, io sono degli anni 70, come ha detto qualcuno una settimana fa, sai, quelli che parlano italiano.
Cosa ti ha detto?
Quello che diceva, io sono degli anni 70.
Ah
no?
Sì, Carminati. Io sono un fascista degli anni, un vecchio fascista degli anni 70.
E quindi
70.
Provini.
Io che sono vecchio davvero, allora che devo dire?
C'è un casting davanti a casa, quindi puoi intraprendere una nuova carriera.
Allora, la notizia la dà l'Etruria e dice che stanno per girare le scene di un film, di una fiction, adesso si chiama fiction, Les Héritières de Patmos, che probabilmente è di produzione francese.
Tu potessi fare il morto, per ecco. Esempio, se c'è un eredità.
Riuscirebbe bene.
C'è un'eredità, c'è anche un morto.
Ecco.
Se proprio non vuoi parlare.
No, io vorrei fare l'ereditiero. Che preferirei, data la mia situazione di pensionato INPS, con pensione più o meno minima.
Però dai, di gli orari, perché poi
allora,
qualcuno è interessato.
Nel mese di maggio verranno effettuate a Lucignano le riprese di questa fiction, di questo film, di questo non so che cos'è, che andrà in onda sulla TV principale di Francia, e cercano comparse volontarie per la registrazione delle riprese. Io ci starei, perché cercano 15 tra i 50 e i 75 anni.
Vai, vedi?
Sono al limite, ma ci sono.
Ci sei.
I casting per la scelta delle comparse, poi cercano anche 5 da 25 a 50 e 3 donne anziane. Ecco, le 3 donne anziane sono senza età, perché se cercano 15 persone tra 50 e 75 anni, io non sono anziano. Wow! Allora, tre donne anziane che dimostrino più anni di quelle che hanno, che ne so.
Diciamo da 80 in più.
Da morire. No, ma come?
Però guarda che i casting vengono pagati,
Ah, certo, Vengono spero, pagati. Meno male.
Paga sindacale.
Dipende da che cosa devo fare nel casting.
Devi andare lì.
Allora,
e metterti nelle mani del
regista. Peccato, signora Longari. Roberto, ti è andata male. Perché il casting, cioè i provini, vengono fatti il giovedì 20 aprile, presso la sala delle riunioni consigliari del comune di Lucignano, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. E io giovedì 20 aprile sarò qua a farti compagnia, a far compagnia a Andrea Capecchi, a intrattenere con le mie imbecillità il pubblico che ci ascolta.
Peccato.
Una carriera... Speravi di fare una trasmissione da solo? Di
no, peccato.
A fine maggio ti lascio l'estate libera di farti tutte le trasmissioni che vuoi.
No, dicevo, peccato una carriera
stroncata sul
prima
nascere.
Di nascere.
È un aborto.
Perché invece tu...
In base alla legge 194.
Secondo me tu c'hai... Buchi lo schermo. Bucheresti lo schermo.
Le sassate che vi tirano dall'altra parte.
Lo bucheresti molto bene. Allora, continuiamo con qualche notiziola. Per esempio, da Lucignano spostiamoci a Fogliano, così facciamo tutta la vallata. È in programmazione una manifestazione molto simpatica, la cosiddetta Festa del Ciambellino. La città è pronta a tornare nell'atmosfera del Medioevo domenica prossima, questa festa del Ciambellino. La città torna indietro nel tempo, all'aspetto antico, quando era castello, con il mercato storico, la fattoria, danze, cortei. Eppure, pensa Paolo, un presidio militare addirittura. Una festa all'insegna della storia, quindi dicono.
Quindi la festa del Ciambellano, non del Ciambellino.
No, del Ciambellino. Il protagonista è il Ciambellino, che è un dolce, Paolo.
Ah, Ho capito.
Il ciambellino è un dolce pasquale della tradizione contadina. E quindi domenica, se volete assaggiare il ciambellino, andate a Foiano, ci sarà questa festa e tornerete nel Medioevo. Speriamo che non sia un ciambellino, non sia del Medioevo.
Sì, fatto. Magari un po'. Beh, basta farlo riprendere un po' in forno.
Altre notizie, Paolo?
Altre notizie io non ne trovo. C'è. Ma questo è un interrogativo più che una. Notizia che è possibile che ci sia un cortonese alla segreteria provinciale del PD, che circola il nome di Albano Ricci,
il nostro carissimo assessore.
Ecco, quindi questo
assessore con delega alla cultura.
Ecco un'altra cosa, adesso parli di assessori, io volevo ringraziare dal microfono, l'ho ringraziata su Facebook, la sindaco Francesca Basanieri, che ha utilizzato Facebook per Facebook, la pagina di Radio Incontri, per ringraziare di certi eventi che sono stati fatti e che ci sono stati.
Grazie sindaco.
E quindi
ne siamo fieri.
Un giorno o l'altro me la farai conoscere.
Io volentieri, ma non ho il. La conosco.
Ma
però
sei un residente, sei un cittadino.
Io sono un cittadino.
I cittadini devono essere cittadini con la C maiuscola.
Certo. Io mi sento.
Soprattutto se prendono un grado.
Un cittadino cortonese con la C maiuscola. Però
parliamo. Tutto è cittadino cortonese.
Tutto con la C maiuscola. Parliamo di un'altra C, Camucia. A Camucia ci sarà la colazione di Pasqua. È un evento che hanno iniziato già da un anno, colazione di Pasqua, caccia alle uova di cioccolato, quindi già si capisce che è una festa dedicata ai bambini, perché sarà tra l'altro unita a un'altra iniziativa intitolata Bim Bim Bici. È in programma domenica prossima a partire dalle 10, questo evento organizzato dal Circolo Culturale Gino Severini, e il progetto gode anche della collaborazione dei circoli didattici 1 e 2 di Cortona, quindi tradizioni pasquali che vanno a braccetto con la riscoperta delle nostre origini che sono etrusche. Tu non sei etrusco, Paolo?
Io no, io sono vichingo.
Tu sei vichingo. Non si direbbe però, Paolo.
No, dall'altezza no.
No, tu vai subito così. No, e non ero così. No, dicevo, non sei, per i capelli volevo dire. I vichinghi hanno i capelli lunghi e biondi. Tu non c'hai i capelli lunghi.
Nei film. Poi dopo che si erano messi gli elmi che si mettevano, diventavano calvi subito.
Quindi questa manifestazione è a riscoprire anche le nostre origini. La manifestazione vede una come location la tomba etrusca, il tumulo François, nel cuore di Camucia, dove sarà organizzata per i più piccoli una divertente caccia a che cosa?
All'uovo.
Bravo. Di
Ma
Pasqua.
Sai che c'è una cosa, adesso prima lanci, perché sei tu qui il lanciatore, di brani, per chiudere poi volevo farti una domanda.
Vai. Il brano che lancio, speriamo che non si faccia male, è Cantando sotto la pioggia, un film del 1952 diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, interpretato dallo stesso Gene Kelly insieme a Debbie Reynolds. Super classico del film musicale, dove ovviamente c'è la bellissima danza sotto la pioggia, Singing in the Rain.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain.
Bene, riprendiamo per i saluti quasi, però io, Romano, volevo riprendere la notizia della ricerca delle uova, perché mi ha fatto venire in mente la mia gioventù, cioè la mia bambinità. Uh-huh. Adesso sono rimbambinito, come si dice,
no, ma per ora no,
la mia bambinità, perché a casa mia, io ho una mamma, avevo una mamma austriaca, austro-ungarica, e la tradizione era che il giorno di Pasqua i bambini si svegliavano, noi eravamo anche quattro, quindi insomma c'era anche da aspettare un po' che si svegliassero tutti, venivamo praticamente segregati in cucina mano a mano che ci svegliavamo, e quando eravamo tutti dovevamo andare in giro per la casa a cercare le uova di cioccolata o i coniglietti, perché nella tradizione germanica, succede anche in Svizzera, in Belgio e così via, ci sono i coniglietti, e quindi o il coniglietto o l'uovo, si trovavano le uova in casa. Quindi questa ricerca dell'uovo mi ha fatto venire in mente,
sì, ma sicuramente
questa tradizione.
Siamo in tempi di globalizzazione, quindi qualche, esatto, infiltrato.
Sì, poi dove c'è da far festa va bene far festa,
certo.
Insomma,
no, qui da noi
si globalizzassero le feste invece delle guerre non sarebbe manco male.
E da noi no, questa tradizione, assolutamente è la prima volta che ne sento parlare. Da noi la tradizione della colazione, la colazione di Pasqua con l'uovo benedetto.
Ecco, vedi, questo, perché c'erano le uova, magari sì, si usavano le uova sode dipinte, cose
uova,
di questo genere.
Le uova benedette dal sacerdote che andava per le case a benedire, si vanno a benedire le uova che poi si mangiano alla colazione.
Ecco, ma di tradizione parallela ce n'è un'altra, che però è lombarda, almeno a quello che mi risulta è lombarda, però l'ho trovata anche in Africa, quindi la tradizione della benedizione della gola di San Biagio. No?
Sì.
Il 3 febbraio.
Beh, quella sì.
Ecco, ma perché mi sono ricollegato a questo? Perché la tradizione dell'uovo pasquale corrisponde alla tradizione del panettone natalizio, e il panettone in Lombardia se ne tiene uno fino al 3 di febbraio, perché dopo la benedizione della gola si mangia il panettone posato ormai, perché una volta non c'erano tutti i conservanti che ci sono adesso, e quindi rimaneva posato da mettere nel latte, e quindi dopo la benedizione della gola si andava a casa e si faceva colazione col panettone posato del Natale.
Molto bella questa tradizione, no?
Sì,
molto
direi bella. Che, però è stata esportata ormai anche quella, come dici tu. Ecco, si globalizza tutto.
Sì, ma questo a me non piace. Io sono per la tradizione. per mantenere la tradizione.
La tradizione va mantenuta, però se ci si arricchisce anche con altre tradizioni, tutto sommato non è male. Cioè, noi ci lamentiamo per esempio degli islamici, diciamo che gli islamici non vogliono questo, non vogliono questo, che vogliono chiudere il nostro cristianesimo. No, guardate che gli islamici festeggiano il Natale con noi perché per loro Gesù è un profeta, quindi non c'è questo odio.
Però c'è una bella differenza da considerare Gesù profeta e Gesù figlio di Dio.
Ma questo è un discorso teologico, però non c'è un contrasto in questo, almeno non lo vedo e forse non lo voglio neanche vedere.
Non possiamo portare avanti questo discorso adesso perché siamo in chiusura.
C'è Andrea che ci sta mandando a quel paese, tu quindi, che devi andare a scuola.
Io devo andare a scuola al paese, quindi mi dispiace, ma devi andare.
Ci vado io.
Devi andarci tu, io. Sì.
Infatti vado a Lucignano.
A me mi aspettano a scuola.
Anzi, prima passo dalla Fratticciola.
E quindi ti fai più paesi.
Faccio più paesi, vado accontento anche per te.
Carissimi ascoltatori, noi siamo felici di essere stati con voi anche oggi. Ci auguriamo
lo
siano stati anche loro, almeno quanto lo siamo stati noi. Vi diamo appuntamento al giovedì dopo Pasqua, 20 aprile, perché per giovedì, e quindi dobbiamo fare gli auguri a tutti i nostri
augurare una buona fine quaresima e una buona Pasqua, che sia una Pasqua serena quantomeno. E poi cosa dire?
Una buona e santa Pasqua, credo che questo sia più che sufficiente.
E un grazie per la pazienza.
Un grazie per il vostro gentile ascolto. Vi diamo appuntamento, quindi lo abbiamo già detto. I saluti li abbiamo fatti, quindi non mi rimane che presentarvi l'ultimo brano, che è tratto da un musical famosissimo, forse il più amato della storia del cinema, che è Grease. Il brano è quello famoso Summer Night, interpretato da un grandissimo John Travolta e da Olivia Newton-John. E con questo ci salutiamo, per oggi è tutto, vi rimando alla replica di sabato prossimo e ancora auguri di buona Pasqua.
I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now.
Summer dreams ripped at seams, but the